Chef Story. Storie, racconti e curiosità dei migliori chef.
Ci ritroviamo ancora una volta in Chef Story, voi sapete essere l'appuntamento su Radio Italia Chef Academy che ci racconta e vi racconta la storia dei grandi chef. E oggi abbiamo un grandissimo chef ospite di Chef Story, lui è lo chef stellato Francesco Apreda. Ciao Francesco, ben arrivato.
Ciao.
Allora, non è venuto da solo, è venuto anche con l'allergia ai pollini.
Bravo, questa stagione per me
è deleteria.
È dura però.
Non devi frequentare prati in fiore, questa Beh. Roba qua. In cucina invece non c'è nessun problema.
No, lì no.
Sei nel tuo ambiente.
Fiori e spezie a volontà.
Va bene. Allora, vi dicevo, chef stellato di un importantissimo, come dire, una importantissima location di Roma. Stiamo parlando dell'Hotel Hustler di Roma, dove tu praticamente già in qualche modo già sapevi di doverci andare, perché sei stato già giovanissimo lì.
Sì, ci sono passato, è stata una delle mie prime esperienze importanti, perché ecco. Prima di approdare all'Hustler per la prima volta avevo 19 anni, ho fatto un po' di esperienze in giro, sai, stagioni, durante la scuola, esatto. Rimini, ho fatto il pizzaiolo, ho fatto il macellaio, quindi però un giorno la fortuna ha voluto, sai, che a volte ti devi trovare nel momento giusto, nel posto giusto.
Esatto, sì.
E niente, ha voluto che un mio amico di scuola lavorava all'Hustler, a quei tempi c'era uno chef canadese, e mi ha telefonato, mi ha detto: guarda, stanno cercando un comì. Ho detto: ok, vengo. Non sapevo manco l'Hustler dov'era e che albergo, l'albergo che fosse, no? Alla fine è un 5 stelle importantissimo. Quando, già quando sono entrato me ne sono accorto, ho detto: ammazza, sono in un posto importante. Mi sono presentato, dai, da ragazzino con la camicia tutto perfetto, perché non volevo fare brutta figura. Ho fatto questo colloquio con lo chef canadese, quindi questo ufficio col computer, vedevo tutti questi cuochi, erano una trentina all'epoca. Ho detto: mamma mia, questo è veramente importante. Quindi mi sono concentrato, entrato nel mio colloquio, e alla fine sono stato fortunato, lo chef mi ha preso e ho iniziato questa grande esperienza. Insomma, che poi mi ha aperto un po' le porte del mondo.
Infatti, perché lì già c'erano un po' tutti gli ingredienti, vorrei rimanere in tema, che lasciavano presupporre che tu avresti fatto una grande strada. Intanto diciamo che a 14 anni già sapevi un po' tutto tu.
Guarda, poi alla fine è stata una strada un po' segnata dopo, perché io il primo anno l'ho fatto di ragioneria, quindi non ho deciso di fare il cuoco subito. Poi i miei un bel giorno si sono trasferiti a Formia, quindi io da Napoli, dove mi trovavo con un po' tutta la famiglia, con un po' tutti i cugini, con tutti i parenti, tutti gli amici, i miei decidono di trasferirsi a Formia, questa cittadina tranquilla, subito dopo il Garigliano. Cambiamento per me a 14 anni, sai, adolescente, che ti portano via dalla tua terra d'origine,
gli amici,
tutto. Ho detto: mazza, sto cambiamento è di quelli importanti. Quindi ho detto: voglio cambiare scuola pure io. Voi avete cambiato vita, io voglio cambiare scuola. E a Formia c'era un alberghiero molto interessante che avevo sentito gli amici che ne parlavano, aveva anche il convitto, veniva gente anche da altre regioni. Ho detto: voglio fare il cuoco. Ma è nato così, molto spontaneamente, non avevo mai avuto la passione di cucinare o chissà che, forse sì, il rito della famiglia napoletana intorno al tavolo, nelle festività, quelle cose, era sempre un qualcosa che mi stuzzicava, però non mi ero mai messo a cucinare. Infatti è stata una cosa simpatica che quando sono andato all'alberghiero ho dovuto fare un esame integrativo, perché l'anno di ragioneria non l'avevo perso, ero stato rimandato in inglese, però non l'avevo perso, quindi volevo passare direttamente al secondo, e mi hanno fatto un esame un po' particolare, no? Mi hanno iniziato a fare domande se prima cucinavo, con che la facevo la salsa al pomodoro, sai, tutte queste cose un po' simpatiche. Alla fine mi è riuscito anche questo esame e sono passato direttamente al secondo.
Io ho sempre pensato che le cose non succedono mai per caso, e sì, sicuramente la fortuna ha, diciamo, una percentuale nella vita di ognuno di noi, però se ci sono delle basi, o perlomeno se ci sono delle, come dire, il famoso fuoco sacro, magari tu non sapevi di avere, e forse questo passaggio dalla Campania al Lazio può averlo acceso in qualche modo,
esatto.
È probabile che questo sia successo. E poi va bene, a 19 anni tu arrivi all'Hotel Hustler di Roma come comì e poi come capopartita, però sentivi la voglia, perché spesso e volentieri si dice che per diventare un grande chef comunque devi aprire la tua mente, e la mente la apri soprattutto se viaggi, e tu hai cominciato a viaggiare.
Sì, come dicevi tu, alla fine la fortuna arriva, ma te la devi anche un po' cercare, sì. No? Quindi stando in un posto così importante, pieno di stranieri, anche la cucina poi era frequentata, io mi ricordo all'epoca c'era un inglese, c'erano un po' di francesi, quindi già si iniziava a captare un qualche cultura diversa, no? E tutto questo a me un po' mi allettava. Poi lo chef canadese un giorno mi portò a Londra a fare questo festival gastronomico, l'ASL si muoveva sempre come ancora tutt'oggi lo facciamo, andiamo negli alberghi in giro per il mondo per rappresentare un po' anche la cucina italiana, l'ospitalità e tutto quello che è il nostro hotel, no? E quindi quel giorno mi portò a Londra a fare questo festival alla Nesbor, un altro albergo a 5 stelle importantissimo sul Park Lane a Londra. Quando vai a Londra cioè, come quando sono entrato il primo giorno all'ASL, no? Che vedevo tutto questo lusso, tutti questi vassoi d'argento, tutti questi cuochi, computer, sai, quando vai a Londra là ti cambia un po' tutta la visuale, no? Inizi a vedere queste persone che corrono, che fanno, le cucine sempre piene di voglia di fare, il ritmo l'ho visto diverso, quello che forse mi ha incuriosito dall'inizio è stato proprio quello, il ritmo di lavoro. Entrare anche alla Nesbor, questo hotel importantissimo, per me è stato fondamentale. Niente, io dopo questo festival, che è durato una settimana, sono andato vicino allo chef, prima che tornassimo in Italia, ho detto, io voglio rimanere qui.
con un coraggio incredibile.
Sì, lui mi ha guardato un po' perplesso, ha detto, guarda, è il tempo di tornare a Roma, ci organizziamo, ti aiuto anche io un po' a tornare a Londra, se ti fa piacere. Sai, quando vai in una città dove vedi lo chef ovunque, dove c'era già, come adesso è in Italia, no? Questa figura dello chef importante.
Forse perché in Italia ancora all'epoca
ancora non c'era, sai,
ancora stavamo passando dal cuoco,
esatto,
a chef.
Esatto, no? A Londra già esisteva, quindi quando vai là e vedi un po' la figura dello chef diversa da quella che si vedeva in Italia, mi ha cambiato un po'. Quindi
tra un po' continuiamo a raccontare la tua esperienza a Londra, perché è stata molto importante e sicuramente anche, come dire, la spinta definitiva poi a diventare poi quello che sei diventato. Lo raccontiamo tra poco in Chef Story, oggi con Francesco Preda. Story. Ancora in Chef Story, seconda parte, oggi con lo chef stellato Francesco Preda, con il quale stiamo raccontando la sua vita, stiamo cercando di capire un po' la sua vita professionale, poi vediamo, riusciremo ad entrare nel privato, chi può dirlo, lo vedremo tra un po', ma nel frattempo stiamo cercando di capire qual è stato il suo percorso che lo ha portato a lavorare al ristorante Imago dell'Hotel Hasler di Roma, posto esclusivo, e del resto è, diciamo, è una colonna portante di questo posto, altrimenti non sarebbe la stessa cosa senza di lui. Allora, abbiamo raccontato il tuo trasferimento con i tuoi genitori, no? da Napoli, comunque dalla Campania a Formia, dove hai deciso di cambiare, addirittura avevi fatto un anno di ragioneria, poi ti sei iscritto all'alberghiero e da lì in poi si è scoperta, insomma,
moglie, quindi, dove poi ho incontrato anche mia moglie.
Ah, quindi insomma Formia è stato, diciamo,
è stato il centro
il centro della tua vita, da lì parte tutto. Nel frattempo tu sei andato a Londra e lì hai scoperto che il ruolo dello chef era molto valorizzato rispetto all'Italia, dove ancora, insomma, non era proprio visto come doveva essere visto, no? Dargli il valore che poi ha avuto in seguito. Com'è stata la tua esperienza lì a Londra? Intanto quanto ci sei stato?
A Londra sono stato 5 anni e ho iniziato subito cercando lavoro presso colleghi, amici italiani, no? Quindi la prima cosa che ho fatto è chiamare questi colleghi che già erano là, già erano a Londra, e quindi ho detto, guarda, voglio venire a Londra. Come primo impatto era fondamentale lavorare in un ambiente, no, che fosse italiano, però comunque
con la copertina di Linux,
esatto,
una
copertina un po' più è lo stesso compagno di banco, Maurizio Morelli, che mi ha fatto entrare all'Hasler. Mi ha fatto entrare nella sua brigata, perché lui faceva lo chef già a 25 anni di questo ristorantino che stava su Marylebone High Street, che si chiama Ibla. Io sono andato là a dargli una mano, però ero molto convinto di quello che volevo fare. Volevo entrare in un ristorante a 3 stelle Michelin, perché comunque mi trovavo a Londra, una delle capitali gastronomiche del mondo. Ho detto, l'esperienza che devo fare qua, devo fare di quelle importanti. E lo chef canadese mi fece conoscere un intermediario, no? Che aiutava un po' questi ragazzi che volevano trovare lavoro in posti importanti, e io ci diedi il mio curriculum e nel frattempo iniziai ad aiutare questo mio amico Maurizio Morelli, ristorante italiano. Dopo circa 4-5 mesi mi arriva la telefonata di questo intermediario, mi ha detto: guarda, un ristorante a 3 stelle Michelin c'è che sta cercando e dovremmo fare un colloquio conoscitivo. Ho detto: vabbè, non c'è problema, andiamo, prendo l'appuntamento, sono pronto. Non mi porta al ristorante, la cosa che mi incuriosì molto, ma mi portò nella City, in un palazzo di 20 piani, in un ufficio, feci tutti questi corridoi, ho detto: ammazza, dove sta sto chef?
L'hanno nascosto bene.
L'hanno nascosto da qualche parte, no, era solo un colloquio con un intermediario, quindi un qualcuno che voleva conoscere un po' la mia attitudine e perché avevo scelto di lavorare in un ristorante a 3 stelle Michelin. In quel caso stavamo parlando delle Gavroche, quindi una delle istituzioni più importanti che di Londra, ma penso del mondo, no? A livello francese. E niente, mi hanno fatto un po' di domande particolari giusto per capire se io ero propenso ad entrare in un posto del genere, perché alla fine quello che volevano era una persona educata che sapesse un po' quello che voleva, ma allo stesso tempo che sapesse affrontare situazioni difficili e magari un po' stressanti, perché poi in un ristorante a 3 stelle Michelin, specie a Londra, poi stampo francese,
quindi livello qualitativo molto alto, e per mantenerlo insomma c'è bisogno di molta concentrazione, molta fatica.
Esatto, bravissimo. E una delle domande proprio che mi è rimasta impressa fu: ma se lo chef ti tira una padella, tu cosa fai? Anzi, io da napoletano non l'ho riflettuto, ci ho riflettuto pochi secondi, ho detto: mi scanso e continuo a lavorare. Mazza, forse è stata la risposta più bella del colloquio. Comunque alla fine mi hanno preso.
Se avessi risposto la prendo e gliela ritiro, adesso magari
starei. Sì, perché poi quei posti sono molto duri, no? Io là veramente mi sembrava di svolgere il militare. Ho fatto il militare, ho fatto in polizia un anno, quindi era abbastanza dura. Si iniziava alle 6 del mattino, si correva nella cucina per accaparrarsi le padelle migliori, si lottava, si correva contro il tempo, la pressione era tantissima, il ristorante era 3 stelle, si puliva 4 volte al giorno fino a far uscire la cucina lucida. C'erano tante di quelle cose che andavano affrontate in una sola giornata, e la giornata era lunga, quindi
soltanto che sono tutte cose che poi ti formano, no? Io spesso mi trovo a parlare con dei ragazzi che frequentano anche i corsi di Italian Chef Academy, e uno dei punti sui quali tutti gli chef, tutti i docenti si soffermano è proprio il sacrificio che questo lavoro impone, e senza di questo non si arriva da nessuna parte, perché se si pensa di arrivare facendo riferimento alle solite cose che noi vediamo in televisione, a delle icone televisive, facendo riferimento a quello, non arrivi da nessuna parte. C'è sempre molto sacrificio, questo in generale in tutti i lavori. Per quanto riguarda il lavoro di chef, ancora di più, perché passi 18 ore dentro una cucina.
A caldo, ad affrontare, sai, la preparazione, i tempi, il servizio, che a volte può durare anche 3 ore, 3 ore e mezzo. Cioè, quindi non è una passeggiata di salute.
No, infatti.
Più hai le spalle dure e più puoi andare avanti.
Quindi più, come si dice, più padelle ti hanno tirato, esatto, quando eri piccolo, e più
ne hai scansate.
Più ne hai scansate e più hai le spalle forti. Va bene, torniamo tra poco ancora a fare questo viaggio molto interessante con lo chef stellato Francesco Preda, qui in Chef Story su Radio Italian Chef Academy. Chef Story. C'è lo chef Francesco Preda, ospite di oggi di Chef Story, lo chef stellato Francesco Preda del ristorante Imago all'Hustler di Roma. Cioè, vogliamo dire cosa vogliamo aggiungere a questo? Basta, io vi dico, se non ne sapete nulla di questo posto, andate su internet e vi renderete conto di che cosa può essere questo posto, di quanto abbia uno standard molto alto. Con Francesco Apreda stiamo percorrendo un po' la sua strada, e a Londra insomma lì hai avuto, diciamo, la formazione iniziale, no? Un po' come stare in cucina, come comportarsi.
La Gavroche è una grande istituzione, tutto quello che facevi ci ragionavi sopra e ci pensavi e dicevi sì, questa cosa veramente va fatta così. Quindi quello è fondamentale, perché a volte c'è un po' di confusione, quindi impari delle cose che magari non sono quelle, non sono realmente come vanno fatte. Quindi quando stai in un posto del genere sei contento, perché anche se poi la cucina che fanno, forse la cucina francese non mi ha appassionato più di tanto, però ti dà delle basi che sono fondamentali, quindi è stato fantastico. Soltanto che a volte magari passavi quasi 4-5 ore a pulire, quindi là ogni tanto ci pensavo, dici, ma sto facendo il cuoco o magari qualche altro lavoro?
È vero.
Poi era interessante là che mi sfottevano i chef là, i sous chef, che erano inglesi, scozzesi, c'era un po' di tutto, facevano you don't like clean, you don't like langoustine, perché io stavo nella partita dei pesci e quindi mi toccava pulire queste cassette di scampi che arrivavano dalla Scozia, quindi le dovevi pulire già da vive, era un lavoraccio, e quindi mettevo i miei comilla a pulirli, mi decentravo sempre un po', no? E loro mi riprendevano dicendo you don't like clean, you don't like langoustine.
Beh, certo, scontrarsi poi con altre, poi gli italiani magari erano visti, dipende poi dalla popolazione. Mi è capitato di sentire altre storie di chef francesi che dovevano cioè avere un rapporto con quelli italiani, insomma, non è sempre stato
facile. C'è questo, sì. Poi lavorare in un posto del genere parti veramente dal basso, anche se poi qualcosina lo sapevi fare. Mi ricordo che la prima settimana la passai con il mio carrino della spesa, andare in giro per le partite a chiedere la spesa per ogni capo partita, che poi dovevo andare a prendere nello store, fargli trovare tutto preciso, e nello stesso tempo preparavo i contorni per il personale, ma anche per il tavolo degli chef quando mangiavano. E loro in quella settimana vedevano un po' quello che tu sapevi fare con degli scarti, perché alla fine in cucina, come ben sai, si utilizza tutto, no?
Cioè,
allora
si buttano,
ti mettevano in un angolo, tu a parte la mattina dovevi fare questo giro, poi passavano nella pasticceria, capire la pasticceria francese, ti chiedono tutti questi ingredienti e poi in inglese con l'accento francese, io già non sapevo parlare inglese,
una confusione
totale, stavo là con la penna, prendevo appunti, poi mi sbagliavo di frequente, quindi capirai, là grida su grida, capito? E poi dopo ti chiudevano dentro a quest'angolo e tutte le partite ti portavano gli scarti, che potevano essere culi di zucchine, che potevano essere bucce di rapa, capito? E tu stavi là che comunque ti dilettavi a preparare qualche contorno per lo staff e per il tavolo dello chef, del sommelier, del maître, tutti quelli
che
erano i capi servizi.
Che scuola questa?
Vecchia scuola proprio. E da là poi dopo, e poi mi hanno messo nella partita dei pesci a fare il comì. E fortuna ho avuto che io nell'arco di fortuna, poi come dicevamo prima, ce la dobbiamo sempre cercare, che nell'arco di 3 settimane sono passato capopartita ai pesci, quindi avere una partita all'interno di un 3 stelle Michelin come le Gavroche con 4-5 commi sotto già era un qualcosa di importante per me, e ci passai dal giorno alla notte, perché mi ricordo che una sera il mio capopartita, che mi ricordo che era inglese, andò in una confusione totale nel servizio, comunque si pigliò talmente di quei, diciamo, calci nel
cazziatoni
di quelli proprio, e niente, la sera stessa il Michel Roux, lo chef delle Gavroche, mi si avvicinò e disse: domani sei tu il capo partita. Mazza.
Vabbè, perché ti aveva
sì, magari già mi avevano un po' individuato, certo. Ero un po' sveglio, sai, che comunque mi direttavo bene, quindi
certo, fine, una notizia del una genere notizia ti lascia,
che non ti fanno dormire, già non dormivi poco, perché il ristorante era aperto dal lunedì al venerdì, pensa tu, fai il colloquio di lavoro, ti dicono che il ristorante è chiuso sabato e domenica, dici mamma, sono capitato proprio in un posto spettacolare, l'America, sto a casa sabato e domenica, vedo le partite, sto proprio. E no, il sabato dormivi tutta la giornata perché avevi passato 5 giorni d'inferno, e la domenica eri già concentrato per il lunedì, perché il venerdì lo chef ti dava tutti i compiti del lunedì, quindi comunque già la domenica stavi là iper concentrato, che dovevi attaccare 5 del mattino, stavano tutti là pronti che dovevano correre, pigliarsi le padelle, preparare lo speciale della settimana, quindi tutte queste cose che non te lo dico.
Era comunque 7 su 7 anche se
era 7 su 7
niente da fare, non si esce da lì. Senti, metto ancora un brano e poi raccontiamo la tua esperienza a Tokyo.
Vabbè.
Altra, no? Altra storia importante, esatto, del Giappone. Ne parliamo tra poco in Chef Story.